Dagli studi di Radio Mater va ora in onda Ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera, sacerdote dell'Opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Auguriamo a tutti un buon ascolto e diamo a lui la parola.
Grazie Antonella e anche agli appassionati ascoltatori e ascoltatrici di Radio Mater. Un cordiale saluto e anche un ben ritrovati a pregare in quest'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe, in un clima di riconquistata libertà che ci rende cittadini liberi di camminare, di poter salutare gli amici, di persona e non soltanto per telefono. Lo Spirito Santo sappiamo che è il respiro dell'anima, per questo vogliamo iniziare questa nostra immersione nella preghiera in compagnia di San Giuseppe, invocando lo Spirito Santo con una preghiera a Gesù. Signore Gesù, eccoci pronti ad immergerci nella preghiera per respirare il tuo Evangelo e a lasciarci permeare dalla tua divina provvidenza per vivere in pienezza la vita che tu ci doni costantemente. Signore Gesù, nostro mediatore e avvocato, come hai promesso ai tuoi apostoli nel Cenacolo, prega il Padre affinché per mezzo tuo ci mandi lo Spirito Santo, lo Spirito di verità e di fortezza, quello Spirito di consolazione che ci renda aperti, disponibili, sorridenti ed efficace la nostra testimonianza nel mondo. Sì, per noi, o Signore, compagno di vita, per entrare in comunione totale con te e idonei anche per la tua stessa forza a trasmettere al mondo la tua pace, la tua salvezza, la tua consolazione. Abbiamo bisogno soprattutto oggi, dopo una quaresima lunga durata, quasi 3 mesi, e ancora non siamo arrivati al traguardo, ma abbiamo percorso una lunga tappa che ci ha fatto giungere al giorno della Pentecoste. Sappiamo che la Pentecoste era una festa del popolo ebraico già, che celebrava la mietitura, cioè era l'inizio del raccolto dei frutti segnati e sognati nella primavera. Quest'anno, all'indomani della Pentecoste, per la prima volta Papa Francesco ha voluto che si celebrasse la memoria liturgica di Maria, Madre della Chiesa. La Madonna è stata ed è tuttora nelle mani dello Spirito Santo come il grembo perenne della fecondità della Chiesa stessa. A Nazaret lo Spirito Santo chiede ospitalità al grembo di Maria per poter rivestire di divinità la persona di Gesù. Aveva bisogno di una carne umana per entrare dentro la nostra storia. Nella maturità della sua vita umana, Gesù, dall'alto della croce, ha dilatato la maternità di Maria e ha fatto sì che tutti i credenti in Gesù potessero diventare a far parte della famiglia. E Gesù ha consegnato a Giovanni la sua madre, dall'alto della croce, perché divenisse la mamma di tutti i battezzati e ci potesse accogliere tutti come creature umane con sentimenti materni di tenerezza, di mitezza, di perdono, di accoglienza. Papa Francesco, domenica scorsa, ha detto, testuali parole, una chiesa che è madre cammina sulla strada della tenerezza e della compassione. Per questo chi è figlio della chiesa è una persona mite, tenera, sorridente, piena di amore, ha ricordato inoltre il Papa, che lo Spirito Santo, protagonista nel Cenacolo con la prima comunità, compie questa esperienza mirabile della Pentecoste. E preghiamo, dice il Papa ancora, preghiamo lei, la madre, perché ottenga per la Chiesa l'ardente spirito missionario. Queste parole appunto pronunciate dal Papa domenica scorsa nella preghiera della Regina Celi, con i fedeli di nuovo in piazza San Pietro, per sottolineare il profondo legame tra lo Spirito Santo e Maria, tra la solennità di Pentecoste e la memoria della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa. È lo Spirito Santo che anima la Chiesa e Maria è la sua sposa, la sposa della Chiesa. La Chiesa è il corpo mistico di Cristo, Maria è la madre di Gesù, che lui stesso sulla croce affida poi a Giovanni e nello stesso tempo affida a Maria l'Apostolo Giovanni, l'Evangelista. Questo intreccio di consegne. Gesù consegna a Giovanni la sua mamma e alla mamma consegna a Giovanni perché potesse diventare questa realtà che unisce la Madonna a tutti noi, la nostra unica vera madre, questa madre spirituale. Quindi dal momento dell'annunciazione a Nazareth, sino alla fine è lei la madre. Nella cappella di Santa Marta, il 21 maggio del 2018, durante la prima messa celebrata come memoria della Beata Vergine Maria, il Papa ha insistito e in quella circostanza spiegava come i padri della Chiesa avevano capito che la maternità di Maria era la maternità della Chiesa stessa. E il Papa ha evidenziato la dimensione femminile della Chiesa stessa, anche l'importanza del genio femminile della donna, e ha sottolineato che senza la donna la Chiesa non va avanti, perché lei è donna, la Chiesa è donna, ha questa sensibilità del genio femminile, perché è un atteggiamento di donna come lo è stata Maria, perché Gesù ha voluto così, ha voluto che appunto noi fossimo figli di questa mamma. In quell'occasione Papa Francesco indicava la tenerezza come un atteggiamento materno che deve contraddistinguere tutta la Chiesa e aggiungeva, tra virgolette, anche un'anima, una persona che vive in questa appartenenza alla Chiesa sapendo che anche lei è madre e deve andare sulla stessa strada di questa maternità e di accoglienza e di fiducia. Il decreto appunto che ha istituito questa festa della maternità di Maria, madre della Chiesa, è indicata la celebrazione come memoria liturgica e ha stabilito la ricorrenza che fosse celebrata il lunedì dopo la Pentecoste, con lo scopo di favorire appunto la crescita del senso materno della Chiesa e anche dei pastori che governano la Chiesa, dei religiosi, dei fedeli, come anche nella genuina pietà mariana, in cui appunto noi ci affidiamo alla Vergine come mamma. E questa celebrazione, appunto la maternità di Maria, ci aiuterà a ricordare che la vita cristiana, per crescere, deve essere ancorata al mistero della croce, all'oblazione di Cristo Gesù nel convito eucaristico, alla Vergine offerente, madre del Redentore e dei Redenti, che si mette ai piedi di questa mamma tenera, constaterà che questa frequentazione trasformerà in amore ogni cosa, anche quelle cose materiali ed oscure della nostra vita. Direi che lo Spirito Santo è il grande artista che rende viva, palpitante la pietra della nostra rigidità granitica della nostra vita, chiusi a tutto ciò che è esterno a noi, cioè entra dentro in questa persona con pienezza di vita e diciamo che è una persona ispirata nella vita sempre e diciamo ispirata perché nelle sue situazioni anche le più difficili conserva la lucentezza, l'ottimismo, la leggerezza di una persona innamorata della stessa vita, delle cose che capitano dentro a questa esistenza. Allora anche noi, allora, come specchio della nostra bellezza che conserviamo comunque, tutti abbiamo una bellezza nascosta, per quanto questa bellezza è frammentata dentro al cammino della vita, tuttavia dona a noi la leggerezza di una persona innamorata innamorata delle cose, innamorata degli incontri, innamorata della natura, innamorata delle persone, innamorata cioè di tutte le cose che passano davanti ai suoi occhi, perché tutto è grazia, tutto è dono che ci viene da Dio. E anche noi, lo specchio della nostra bellezza, perché tutti noi abbiamo una bellezza nascosta dentro, per quanto a frammenti, ci mostra la sorgente della luce, una luce che non possiamo catturare con le mani, ma non possiamo prenderla, impossessarsi, ma è soltanto la luce, un dono da ricevere. Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenti e di angoscia, che attanagliano il mondo intero, questa situazione del coronavirus, e vogliamo ricorrere alla mamma, alla nostra mamma, che cerchiamo in lei il rifugio sotto la sua protezione, perché è la mamma di Gesù, è la mamma del nostro Redentore, è la mamma del nostro fratello. O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia di coronavirus e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l'anima, senza l'accompagnamento, senza un addio. Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate, alle quali per impedire il contagio non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto delle conseguenze, delle sofferenze e delle conseguenze anche dell'economia e del lavoro che si prospetta un po' difficile. Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio Padre, Dio di misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace, come a Cana. Intervieni presso il tuo Figlio Divino Gesù, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime, chi vive nel lutto per la morte di persone care, e di aprire loro il cuore alla fiducia. E allora ti chiediamo, o Vergine Santa, mamma, di proteggere i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà, salute e perseveranza, sia accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati, sia accanto ai sacerdoti che con sollecitudine pastorale e impegno evangelico cercano di aiutare e sostenere tutti, malati e parenti dei malati. Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza perché trovino le giuste soluzioni per vincere questo virus. Assisti i responsabili delle nazioni perché operino con saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà e non di per interessi egoistici, come è avvenuto molte volte anche per la mascherina. Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi nel futuro. Madre amata e Madre nostra, fa crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un'unica famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con lo spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza anche nel pregare. Abbiamo trovato dei momenti, dei cenacoli di preghiera nelle nostre famiglie, famiglie che appunto hanno saputo illuminare momenti nella famiglia in cui davvero questo soffio di preghiera, respiro dello Spirito è entrato dentro a fare consolazione, ad abbracciare i figli tribulati e ottenere quindi che Dio, attraverso la preghiera, possa intervenire con la sua mano misericordiosa e onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, così che la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. Allora ci confidiamo e affidiamo a te, o Madre, che risplendi nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. O clemente, o pia, o dolce Maria, ami questo momento di musica, perché possa davvero far riecheggiare dentro il nostro spirito le parole che abbiamo ascoltato, che sono pregne di Spirito Santo, di luce, di forza, di coraggio e anche di perseveranza nella fede. Questa pausa musicale ha accompagnato davvero il nostro spirito ad accogliere quella luce e quella sensibilità che lo Spirito Santo, appunto, penetrando dentro alla nostra anima, lascia sparsi frammenti di luce che ci aiutino ad illuminare il nostro futuro. Quindi abbiamo pregato la nostra mamma del cielo con le parole e i sentimenti che Papa Francesco ha espresso in questo momento di solitudine, di apprensione, di paura. Infatti, nelle interminabili settimane di clausura, quante volte sarà uscito dalle nostre labbra l'interrogativo: sino a quando, Signore, continuerai a dimenticarci? Tutti eravamo come dei naufraghi, sbalottati in un mare di paure, paralizzati dai numeri dei contagiati, dei ricoverati in terapia intensiva e del numero dei morti. Ogni telegiornale la sera era un bollettino di guerra. Allora abbiamo spesso ripetuto: sino a quando, Signore, la mia anima troverà affanno, tristezza e continuerà ad essere dominata dalla severa regina del cuore, la sofferenza? Questi interrogativi sono contenuti nella preghiera del Salmo 12. Il salmista prega Dio in una situazione di grande afflizione: sino a quando, Signore? È la supplica costante della vita nel tempo del silenzio di Dio, dei bui che noi abbiamo nella nostra esistenza di fede. In questo cielo plumbeo della coronavirus, mi ha colpito l'esperienza e l'espressione di un autore che dice: l'oscurità è il fratello anziano della luce. A riflettere, l'oscurità, in effetti, è la primogenia del desiderio struggente di possedere la luce. È come la notte, quando noi desideriamo, appunto, che arrivi l'alba. Anche Dio ha guardato ed ammirato la creazione sul finire della notte e poi, ai confini dell'alba, ha fatto esplodere la luce. Nel mondo ebraico il giorno inizia la sera, appunto con l'oscurità. E il primo versetto della Bibbia inizia così: la terra era informe e deserta e le tenebre la coprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. L'alba arriverà nel momento insospettato come un dono. Anche noi in questa pandemia vediamo illuminarsi gli orizzonti e questo ci invita a guardare il futuro con gli occhi carichi di una memoria ed illuminati da una speranza. Così anche il buio dell'interrogativo, sino a quando, Signore, ti sei dimenticato di me, possiede già il seme della speranza. Nelle scorse settimane, come un simbolo lancinante e angosciante, il perché del flagello della pandemia, che ha spezzato esistenze e sicurezze, ha seminato lutti, ha smascherato anche tante presunzioni di onnipotenza e ci ha fatto scivolare nell'illusione di poter vivere anche senza Dio. Questo disagio strisciante accanto ai laboratori degli scienziati ci suggerisce di aggiungere uno spettro supplettivo per cogliere nel complesso meccanismo della vita una vibrazione spirituale, cogliere cioè nel metabolismo umano quella particella divina che ci permette di guardare la vita come la vede Dio, e solo allora potremo vedere che nulla è profano nel mondo e che la fede non è solo di alzare gli occhi verso Dio, ma guardare la terra con gli occhi stessi di Gesù, che ha assaporato l'amarezza anche delle nostre lacrime. In questi tempi, giustamente, è stato scritto che c'è una vita da ricominciare, con uno slancio e con giudizio. C'è una storia da riprendere, sarà dura, non può essere ridotta ad un'avventura. Allora, come eco dello Spirito, sino a quando, Signore, che abbiamo ripetuto più volte ora, che si ripete il Salmo 12, da parte di Gesù c'è un appello alla fede: non abbiate paura. Questo non avere paura non è tanto un credere che Dio esista, ma è il fidarsi di Lui e avere la consapevolezza che la nostra vita gli appartiene e ne condivide il disagio e le difficoltà. Allora desidero a questo punto far conoscere due testimonianze significative di due vescovi che hanno saputo riempire il tempo del disagio come un'occasione per un tempo di scelta, per valutare cosa passa nell'anima in quei momenti bui di difficoltà e stabilire ciò che è necessario e ciò che nella vita è inconsistente come una nuvola che si disperde nel cielo. Questo è tempo di un riconoscimento per reimpostare la vita verso Dio come forza di attrazione dei valori grandi, verso il prossimo come un ponte, un cavalcavia necessario per arrivare a Dio, perché soltanto l'umanità è la via che conduce a Dio. Al di fuori dell'umanità Dio diventa un idolo. Queste persone, nel silenzio e nell'anonimato, hanno attraversato la valle buia della paura e, alzando gli occhi verso il cielo e stimolati dalla preghiera anche di tante persone che erano loro accanto, hanno attinto coraggio e sentito nascere nell'anima fiducia e forza per confessare: con l'aiuto di Dio ce la faremo. O amorevole creatore del cielo e della terra e di tutto ciò che contengono i cieli, apri le nostre menti e tocchi i nostri cuori affinché possiamo essere parte del creato come tuo dono. Sì, presenza nei bisogni dei tempi difficili come i nostri, specialmente presente nei più poveri, dei più vulnerabili, dei paurosi. Aiutaci a mostrare solidarietà creativa nell'affrontare le conseguenze di questa pandemia globale. Rendici coraggiosi nell'abbracciare i cambiamenti rivolti alla ricerca di un bene comune. Ora, più che mai, che possiamo sentire di essere tutti interconnessi, interdipendenti gli uni dagli altri, con la paura anche del contagio, quindi queste separazioni ci danno la certezza di essere desiderosi di un contatto più vivo. Allora fai che in modo che noi riusciamo ad ascoltare e rispondere al grido della terra e al grido dei poveri in questa pandemia, e possiamo davvero fare in modo che le sofferenze attuali possano essere come i dolori del parto di un mondo più fraterno e sostenibile che sta maturando dentro all'animo delle persone. Allora, sotto lo sguardo amorevole di Maria Ausiliatrice, preghiamo il Cristo nostro Signore anche per l'intenzione di San Giuseppe, perché possa davvero far maturare questi sentimenti nobili dentro il nostro spirito e così contagiare di bontà, di generosità, di solidarietà le persone che noi incontriamo nel cammino della vita. Ora un momento di musica per far riecheggiare questi sentimenti dentro la nostra anima.
Cari ascoltatori di Radio Mater, stiamo trasmettendo Ora di Spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera, sacerdote dell'Opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Apriamo ora le nostre linee per i vostri interventi, che potrete fare chiamando la diretta al numero 031 346 64 60 00, oppure inviando un SMS al numero 331 79 14 52 3 o all'indirizzo mail diretta @radiomater.org. E ridiamo la parola a Padre Mario.
Grazie Antonella, grazie anche di questa dolce musica che è stata una carezza dentro agli angoli più bui anche della nostra anima, per risvegliare questo desiderio di bellezza che ognuno porta dentro nel suo cuore. Allora, noi siamo debitori così di telefonate. L'altra volta, il mese scorso, c'era un'ascoltatrice che desiderava parlare, ma ormai il tempo era scaduto e quindi abbiamo avuto la possibilità di rispondere. E quindi allora, per onestà, per lealtà anche, diciamo che la domanda che l'ascoltatrice avrebbe voluto fare, come è stato appunto registrato in regia, era cioè il significato della prima unione del tracio di San Giuseppe. Sappiamo che per la mamma e per il papà terreno di Gesù, il passaggio da questa terra al cielo, il transito parlo, di San Giuseppe, la modalità per la tradizione è stato così travagliato, perché la Madonna ha avuto la dormizione, cioè si è addormentata e poi è stata assunta in cielo. Invece per Giuseppe si parla di transito, cioè di un passaggio, e nei Vangeli apocrifi si narra appunto che sono la Madonna e Giuseppe, e dico Gesù, che assistono il transito del loro marito e del papà di Gesù, che sono lì a assisterlo, lo confortano, l'aiutano in questo momento particolare. È vero che Giuseppe aveva una familiarità, aveva degli addentellati con la Santissima Trinità in cielo. Il padre, in fondo, Dio Padre, gli aveva affidato la custodia e l'educazione del suo figlio, ma la sofferenza anche di questo momento finale della vita pesava anche sul suo spirito, sul suo corpo. E Don Guanella, che è un santo della carità, che è stato chiamato il padre dei poveri per la sua carità grande, che lui ha voluto avvolgere davvero la vita dei poveracci con tutto il suo amore, cioè ogni sofferenza umana aveva per lui una fattiva risonanza nel suo cuore. E verso il termine della sua esistenza, verso l'anzianità, era ormai anziano, ha pensato come si potesse aiutare l'estrema povertà della vita umana, che è appunto il pagamento del pedaggio della morte. Come la nostra vita entra nel mondo con la sofferenza di una madre, così è anche la nostra partenza da questa vita, oltrepassare cioè il guado dalla riva della terra e approdare la spiaggia dell'eternità, è un tratto di vita da vivere e costretti a vivere nella solitudine più spietata. Quindi c'è questo pedaggio da pagare sempre a livello personale, nessuno può mandare un altro a pagare il pedaggio a nome nostro. Don Guarella ha fatto in modo che nessuno morisse solo, ma fosse accompagnato dalla preghiera a San Giuseppe, che ricambiasse la grazia che lui ha goduto avendo accanto, nel momento della sua agonia, la sua sposa Maria e Gesù il suo figliolo. Allora, ecco la nascita della nostra pionera nel transito di San Giuseppe, nata appunto come parto gemellare con la creazione della chiesa parrocchiale dedicata appunto al transito di San Giuseppe qui a Roma. Nel giro di pochi mesi, la nascita della Pia Unione ha avuto una diffusione così straordinaria e grande che il Papa l'ha nominata subito primaria. Sono stati degli spazi di pochi mesi a riempire con decine e decine di migliaia di persone che hanno aderito subito alla Pia Unione, e il primo degli iscritti fu San Pio X, che sentì davvero il dramma della morte di tante persone senza i sacramenti, senza la preghiera, così in un modo anonimo, e quindi ha voluto che nel quartiere trionfale non soltanto nascesse una chiesa che fosse una un luogo dove raccogliersi per la preghiera e quindi sentire davvero questo soffio di Dio che passava dentro la loro anima, ma ha voluto che ci fosse anche questa flotta di buone samaritane che si inginocchiassero in preghiera davanti ai feriti della vita che stanno appunto per morire. Da oltre 100 anni la Piunione è ormai sparsa in tutta la terra, con molte filiali sparse nel mondo, sono collegati in questo coro di preghiera universale per i momenti, i morenti, perché nessuno possa davvero morire nella solitudine più spietata, come capita in questi giorni in cui nessun parente può avvicinarsi agli ammalati di virus, perché no? In paura del contagio, ma di morire in solitudine senza lo sguardo dolce di una moglie, di un figlio, di una figlia, dei nipoti, davvero è drammatico questo passaggio. E volevo raccontare davvero questa esperienza di due vescovi addirittura che sono passati dentro a questa realtà, dentro alla coronavirus, dentro appunto al momento in cui sono incontrati sulla porta della morte, ma la bontà di Dio ha voluto che ritornassero qui da noi a raccontare questa realtà che loro hanno vissuto. E questi due vescovi sono un vescovo di Piderolo e l'altro di Caltanissetta, che hanno camminato, come dicevo, per giorni accanto alla morte. E questi due vescovi nelle scorse settimane gioiosamente hanno lasciato il lager della coronavirus e sono stati, hanno bussato la porta dell'aldilà, ma Dio aveva bisogno ancora di loro e quindi li ha mandati qui ancora da noi e hanno raccontato questa loro esperienza alla trasmissione televisiva di TV 2000. E Monsignor Derio, che è vescovo di Pinerolo, ha raccontato di aver camminato lucidamente nella consapevolezza di essere ormai alla fine e tutto, sono parole sue, sembrava evaporato, fuorché la fiducia in Dio e le immagini dei volti delle persone con le quali ho avuto intense relazioni per l'apostolato e pur sentendomi come prigioniero in una cella di isolamento, dopo la tracheotomia e l'intubazione, ho camminato lucidamente per giorni in compagnia della morte, ero consapevole ed ho vissuto quelle ore con molta pace. Sono un credente, sono vescovo e credo profondamente nel paradiso, nella risurrezione, ma la morte spaventa. È un limite crudele che ho avuto il dono di tantissime preghiere per superarlo e viverlo, questa esperienza, con una pace profonda. Anche il vescovo di Caltanissetta, Calogero Peri, ha percorso la strada del Calvario, anch'egli come Gesù nel Getsemani ha invocato che gli fosse risparmiato quel calice di morte, ma ha percorso il penultimo tratto della vita, così è arrivato ai piedi della croce. Ma il buon Dio ha voluto che ci fosse anche un ritorno per continuare a lavorare nella vigna che Dio gli aveva affidato, da coltivare, da far maturare, da raccogliere in una singolare esperienza per lottare tutti insieme contro la solitudine della morte. Sul grande dramma della sofferenza, il vescovo di Caltanissetta, nella sua esperienza umana di teologo e di filosofo, ha detto che il problema è duplice: o ci rassegniamo e chiediamo la capacità di ascoltare quel qualcosa di più grande che è in noi e che è Dio e che ci vuole far scoprire dentro a questo guscio di realtà pesante, cioè che c'è un oltre della vita, che c'è uno spazio di terra assegnato al cimitero, ma sono degli orizzonti anche più vasti della nostra vita per guardare con fiducia il futuro, oppure la seconda soluzione è la ribellione profonda che ci fa dire: ma tutto quello che ho fatto, che ho vissuto, non può finire in questo modo, così. C'è in noi una nostalgia di immortalità e non questo argomento come se riguardasse soltanto i nostri nonni, i quali per la verità hanno vissuto e considerato molto più di noi la vita come uno scorrere dal nascere sino alla fine, come una sacralità, con una realtà sacra in ogni momento dell'esistenza, la nascita, i sacramenti, gli incontri, il matrimonio, gli innamoramenti, il lavoro, tutto come un qualcosa che conteneva delle scintille di eternità che aveva uno scopo di costruire appunto la nostra esistenza. E se la vita non è limitata dalla luce della morte, rischia di essere sempre di più questo momento di buio, una vita piena di paura, soltanto questo orizzonte di immortalità che illumina la nostra esistenza riesce a farci superare questa realtà. In queste settimane abbiamo corso il rischio di abituarsi allo scoraggiamento e ricordiamo, davanti al fenomeno di questa pandemia, ma ricordiamoci che non possiamo abituarci a vivere in questa realtà, perché l'essere scoraggiati è più pesante e paralizzante di un momento vissuto senza questo coraggio di reagire, cioè che c'è di più e un di meglio da scoprire anche dentro a queste difficoltà. E tornato a casa, il vescovo di Pinerolo, Monsignor Dario Olivero, ha scritto una lettera ai fedeli della sua diocesi, ma in particolare ai suoi preti, dicendo: chiedo fermamente a voi tutti in questo periodo di spendere il vostro tempo e le vostre energie per farvi sentire presenti alla comunità. Ciò vuol dire prendere il telefono e telefonare a tutti gli ammalati, agli anziani che conoscete e soprattutto agli operatori pastorali, catechisti, gli animatori, collaboratori. So che molti lo fanno già, altri si sono fatti sentire in mille modi, lo stringo, i messaggi, telefonando, visitando i malati, portando la comunione con le debite attenzioni. Amici, questo è il tempo delle relazioni, questo è il tempo in cui i cristiani e noi ministri per primi dobbiamo costruire relazioni per aiutare la fatica della gente, per aiutare questi giorni, chiedendo appunto con fermezza di prendere il telefono e occupare questi spazi vuoti, semplicemente dire: ti penso, ti ricordo nella preghiera, ti porto nel cuore. Un sacerdote può presiedere l'Eucaristia se non ha cura di queste relazioni, altrimenti l'Eucaristia, dice ancora il vescovo, diventa una Eucaristia artificiosa e formale, tanto più con queste norme appunto che cercano di limitare questa realtà. Cioè, questa è una cosa seria, sia la malattia come l'Eucaristia. Se vengo a sapere che in qualche parrocchia non ci sarà nulla in questa direzione, cura di relazione e attenzione ai poveri, in tale parrocchia posticiperò ulteriormente l'inizio delle celebrazioni della messa del popolo, perché appunto l'Eucaristia ha senso se è un concorso di popolo, se davvero portiamo dentro questa Eucaristia che offriamo tutta la nostra vita, la nostra sensibilità, le nostre solidarietà, la nostra preghiera e le nostre speranze. Allora davvero lasciamo ancora uno stacco musicale per far così depositare, sedimentare dentro il profondo della nostra anima questi pensieri che sono davvero formidabili, di un accompagnamento nella relazione. Cioè, la vita cristiana è relazione, relazione a dimensioni diverse, con Dio innanzitutto, ma con il prossimo e con le persone con le quali noi viviamo, perché le relazioni danno sapore al vivere, al nostro esistere. Ora lasciamo uno stacco musicale.
Ecco, Padre Mario, è arrivato un messaggio.
Sì.
Padre Mario,
sì.
Grazie per la sua meditazione. San Giuseppe è veramente un grande. Si sa quanti anni aveva Gesù quando è morto San Giuseppe? Luciana da Como.
E dunque non sappiamo quanti anni potesse avere, però io penso che San Giuseppe è stato incaricato di custodire, di fare il papà a Gesù. E quindi nel mondo ebraico, quando un ragazzo raggiungeva 12-13 anni, diventava responsabile delle sue azioni. E quindi io penso che quando appunto Gesù ha superato l'adolescenza, è stato un giovanotto, ormai il compito di educare San Giuseppe l'aveva terminato, era stato accanto, Gesù lavorava accanto a Giuseppe come falegname, quindi aveva la possibilità di una sorgente economica per poter vivere. Allora, non sappiamo, è una supposizione che io faccio, ma che Giuseppe poteva avere su 50 anni, mettendo l'età del fidanzamento, del matrimonio con Maria, e poi dopo questi momenti in cui appunto è stato con Gesù per farlo crescere, per abituarlo a lavorare, perché anche il lavoro era nel mondo ebraico, era molto importante, anche i rabbini, coloro che studiavano la Bibbia, che quindi passavano il loro tempo ad insegnare, erano obbligati a imparare il mestiere. Mestiere manuale. San Paolo, per esempio, faceva il tessitore, tesseva dei tappeti, e quindi Gesù, anche lui, ha dovuto imparare accanto a Giuseppe a fare il falegname. E allora, non lo sappiamo, però il compito che Giuseppe ha svolto nei confronti di Gesù è stato davvero un grande, mirabile, pieno, perché la maturità di una persona non si conosce soltanto la sua abilità nel parlare o nel fare le cose, ma nel poter vivere le cose che una persona di cui una persona parla, e quindi vive queste realtà. E Gesù davvero è venuto a portare amore sulla terra, e quindi ha vissuto questo amore in pienezza, sino a dare la sua stessa vita come pienezza di amore alla nostra povera umanità, morendo in croce. Quindi davvero è un figlio splendido, e un genitore dovrebbe essere orgoglioso di aver instillato dentro all'animo del proprio figliolo questi sentimenti di grande nobiltà.
Ecco, Padre Mario, abbiamo una telefonata. Gianpaola, la passo. Gianpaola, puoi parlare?
Pronto? Sì, pronto, padre? Padre Giuseppe.
Sì, ecco qua. Ascolto,
allora,
ascolto.
Io le leggo il viaggio della Sacra Famiglia da quando li hanno chiamati perché hanno dovuto andare a segnalarsi. Allora, la nascita di Gesù era di marzo, un giorno pieno di sole, quando la Vergine Maria si presentò a un angelo del Signore. Le disse: tu che sei piena di grazia, vuoi essere la madre del Signore Dio? Rispose lei: ma com'è possibile? Non conosco uomo io. Non temere, l'angelo le rispose, la sua ombra scenderà su di te e tu sarai la madre dei re dei re. Sono l'ancella del Signore, rispose Maria, sia fatto di me quello che lui vuole. Scese l'ombra di Dio su Maria e lei il Salvatore nostro generò, e fu così che tutto cominciò. Maria divenne sposa di Giuseppe, che padre più cattivo fu di Gesù. Vissero con purezza, aspettarono insieme colui che avrebbe portato la salvezza. Per Maria si fece vicino il tempo di partorire, la santa famiglia per il censimento dovette partire. Faticoso fu il viaggio, quando infine alla meta neppure una locanda li volle accettare, in un'umida fredda stalla si dovette rifugiare. Nacque Gesù, il freddo e la povertà li circondavano, ma gli angeli in coro cantavano: gloria, 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 osanna. Maria e Giuseppe, il piccolo Gesù, con occhi adoranti guardavano, e presolo fra le braccia, di scaldarlo cercavano.
Va bene, ci ha fatto rivivere questo 25 di marzo come l'Annunciazione, e poi anche il Natale con la nascita di Gesù, e quindi che è entrato dentro la nostra povera umanità. partendo dalla povertà, cioè partendo dalle cose più umili, perché dentro le cose più umili può essere contenuta la pienezza di una gloria grande, qual è appunto la possibilità di essere addirittura il figlio di Dio, che entra dentro la nostra vita, nascendo appunto nel pianto il bambino che nasce. La prima cosa che fa piange, perché è un mondo nuovo, e quindi questo mondo nuovo ha anche questa presenza di Dio che ci santifica. Allora vogliamo davvero pregare San Giuseppe in quest'anno, che è anche il 150° anniversario della proclamazione di San Giuseppe Patron della Chiesa Universale, e allora volevo parlarne, ma ne parleremo la prossima volta, abbiamo un anno di tempo per farlo, però la preghiera di Papa Leone XIII è questa: a te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, la tua custodia, insieme con quello della tua Santissima Sposa. Per quel sacrificio di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portaste al fanciullo Gesù, riguardate, ne preghiamo, con occhio benigno, accarezzevole, la caridità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col suo potere e il suo aiuto soccorre i nostri bisogni. Proteggi, o proprio custode della Divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amantissimo, la peste di errori e di pandemia che appunto avvolgono le nostre tenebre. O nostro tissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie ed ogni avversità, e copri ciascuno di noi col tuo continuo patrocinio, affinché col tuo esempio e con il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire eterna beatitudine in cielo. Amen. Bene, questi sentimenti davvero su tutte le persone che ci hanno ascoltato, sulle loro famiglie, sulle persone che vivono la fragilità della vita, quindi le persone ammalate, in modo particolare una preghiera per chi è contagiato da questo virus, perché su tutti possa davvero accendersi questo sentimento di speranza, che sorretti appunto alla bontà di San Giuseppe, il nostro protettore, possa davvero accendere e illuminare e dar coraggio alla nostra esistenza. Tutte queste realtà scenda per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Giuseppe, la benedizione di Dio onnipotente, del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A tutti.